Buonasera e benvenuti, benvenuto ancora a tutti e a ciascuno. La morte e i suoi riti, celebrare la speranza. È questo che stiamo tentando di dire, di raccontarci, di condividere un po' in queste sere. Il ripercorrere alcuni, almeno, dei gesti che accompagnano l'esperienza della morte e che tentano di dire un po' di speranza, che tentano di raccogliere un po' di speranza dentro il dramma, la fatica, la difficoltà dell'esperienza della morte. Ci siamo fermati ieri sera soprattutto così un po' a leggere gli elementi che entrano in gioco dentro il rito e poi a percorrere i primi passi. Questa sera continueremo. Troviamo sul foglio dalla chiesa al cimitero, consegnare la vita. E lo vedremo, il ritrovarci qui per celebrare l'Eucarestia, per dire in maniera piena la nostra speranza e poi quel cammino di consegna che parte appunto dall'Eucarestia e che termina al cimitero, ma che è un po' la raccolta, la sintesi della vita. Non riusciremo a dire tutto, evidentemente neppure questa sera. Molte altre cose rimarranno aperte, però tentiamo di condividere alcuni aspetti, alcuni elementi di questi gesti che compiamo anche abbastanza abitualmente in comunità. La luce della Pasqua continua ad accompagnarci, l'abbiamo incontrata anche attraverso Caravaggio la prima sera, continua a segnare un po' il nostro cammino. E ad accompagnarci, vedremo tra poco, l'immagine del cimitero, perché questo è un po' il luogo del riposo, il campo santo, si chiamava una volta, no? Il campo nel quale si viene seminati. Qui quello che vedremo l'abbiamo già incontrato nella nostra chiesa qualche tempo fa, quando abbiamo esposto le opere di misericordia, ed è una immagine del cimitero di Messina, dove una bambina siriana profuga, morta durante l'attraversamento dal Mar Mediterraneo, è sepolta sotto quel mucchio di terra sulla sinistra della foto che vedremo. E ci rimanda così anche all'umiltà della sepoltura e anche alla carità della sepoltura e all'esperienza della terra che per tanti aspetti richiama proprio anche gli inizi del nostro cammino. Il foglio che abbiamo tra le mani raccoglie soltanto alcuni testi che leggeremo lungo la serata. Per il resto ci accontenteremo un po' della voce che ci parla. Intanto ci mettiamo in preghiera e iniziamo la celebrazione della Compieta. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
In te, Signore, riposiamo, prendendo forza nella notte. Tu ci prepari alla tua aurora, su noi vegliando nell'amore. Si leva già su nuove terre, altre città ridesta il sole, la fedeltà del tuo amore sostiene il tempo dell'attesa. Tu nelle tenebre sei luce, vinci in noi la nostra notte, difendici dall'avversario, per noi risplendi eterno giorno. A te leviamo il nostro canto, nell'ora in cui il giorno muore, tu sei per noi vita e riposo, speranza di risurrezione. Amen.
Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
Al riparo del Signore e che dimori alla sua ombra. Di al Signore mio rifugio, mia roccia in cui confido, e ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila. Reggerà sulla brezza dell'alba, ti farà brillare come il sole, così nelle sue mani vivrai. Dal laccio del cacciatore ti libererà, e dalla carestia che distrugge. Poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai. E ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila,
ti reggerà sulla brezza dell'alba, ti farà brillare come il sole.
Perché ai suoi angeli ha dato un comando di preservarti in tutte le tue vie. Ti porteranno sulle loro mani, contro la pietra non inciamperai. E ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila, ti reggerà sulla brezza dell'alba, ti farà brillare come il sole, così nelle sue mani.
Nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Fra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida, di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea a Filippo, e andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna.
Nel funerale viene riservata un'attenzione particolare al corpo del defunto. Il rituale stesso, il libro che raccoglie il rito delle esequie, ne sottolinea l'importanza. Scrive: pur senza indulgere a forme di vuoto esibizionismo, è giusto che si dia il dovuto onore al corpo dei defunti, divenuto con il battesimo tempio dello Spirito Santo. Il corpo, nella tradizione cristiana, in casa cristiana, è luogo prezioso, è il dirsi della persona, ed è il dirsi della persona nella sua capacità di relazionarsi, di incontrare, di accogliere il dono, di intrecciare il dialogo con Dio, di intrecciare legami coi fratelli. E sempre la comunità cristiana riserva attenzione e rispetto nei confronti del corpo. Il corpo morto, comunque, per noi, per la nostra cultura, non è così facile da accogliere, così occultato dai meccanismi e dalle dinamiche culturali e sociali, com'è. Nella liturgia, comunque, viene messo al centro dell'attenzione, quasi provocatoriamente, da una parte, come luogo della tenerezza e degli affetti dall'altra. La nostra cultura, lo dicevamo già, allontana volentieri il corpo che pesa, il corpo segnato dalla malattia, dalla vecchiaia, dalla disabilità. A maggior ragione allontana il corpo privo di vita e lo occulta volentieri. E sarebbe interessante rileggere proprio anche molti dei fenomeni che accompagnano la morte, delle abitudini che incominciano ad essere proposte, no? Proprio per cogliere questo, questa presa di distanza nei confronti del corpo. Ne abbiamo già un po' parlato l'anno scorso, quindi non mi soffermo. Nel rito, comunque, questo corpo viene messo al centro, proprio mentre sta per essere definitivamente sottratto allo sguardo e al contatto. Il rito mostra quel corpo che non si vedrà più, mette al centro quello che verrà emarginato per sempre, esibisce quello che verrà escluso del tutto, così scriveva qualcuno. Quel corpo straziato dalla morte, che raccoglie attorno a sé tanti volti straziati, viene circondato nella liturgia da una straordinaria cura e da un'estrema delicatezza. Certo, nel rito non appare il corpo nella sua evidenza e nella sua nudità. Ad essere immediatamente vista è la bara, la cassa da morto, che insieme nasconde e custodisce il corpo. Espressione di pietà e insieme di difesa dalla morte da parte della società, e al contempo contenitore che raccoglie e scrigno che custodisce. È segno spesso anche del nostro imbarazzo di fronte alla morte, con quei tentativi a volte mal riusciti di abbellire la morte, che sono il ricamo a volte dolciastro del legno esterno della cassa e l'uso dei tessuti e delle trine del rivestimento interno, che tenta in maniera discutibile di addolcire lo strazio della morte, a volte per tentare di coprire la nudità della morte e per cercare di rendere meno crudo il realismo della bara, si copre quest'ultima anche con l'abbondanza eccessiva di fiori o con la presenza degli oggetti più vari, che rischiano però, più che di dire l'affetto, almeno alcune volte, di esprimere la fatica nell'accettare il distacco e la fatica nell'accettare di riaffermare la vita. Comunque, le forme nelle quali si dicono la paura e l'occultamento della morte sono anche organizzazione simbolica del rispetto e affermazione della preziosità del corpo. Non sono eccessivi i gesti che nella liturgia dicono del rispetto e dell'attenzione al corpo di chi ci ha lasciati. Sono però particolarmente importanti. Prima di tutto il fatto che il corpo venga posto al centro dell'assemblea, lì dove volta per volta la comunità accoglie chi vive i momenti fondamentali della vita e del cammino dentro la comunità stessa. Qui al centro vengono posti i bambini che ricevono il battesimo, che celebrano il battesimo. Qui al centro stanno gli sposi quando celebrano il matrimonio. Qui al centro stiamo noi quando ci accostiamo per condividere il pane eucaristico e diciamo di essere comunità in cammino. Qui, appunto, viene posto anche il corpo di chi termina il cammino, di chi ormai ha terminato gli ultimi passi della propria vita. E mi pare che sia particolarmente significativo e particolarmente bello questo. E il corpo posto qui trova di fatto l'abbraccio dell'assemblea e si trova abbracciato dai luoghi liturgici che raccolgono normalmente l'assemblea. L'ambone, dal quale viene annunciata la parola e dal quale risuona l'annuncio della Pasqua. L'ambone rimanda fortemente all'annuncio della Pasqua. A Padova, nella sistemazione del presbiterio da parte di Vangi, l'ambone assume la forma dell'angelo della risurrezione che annuncia la Pasqua, che sempre il Vangelo è annuncio della Pasqua. E poi la mensa dell'altare, che raccoglie la vita di ciascuno e di tutti, la storia e l'esistenza di chi ci ha lasciato, e che pone tutto questo dentro i gesti di Gesù, dentro il pane e il vino che si fanno eucarestia. E poi il battistero, con l'acqua del battesimo, che apre alla vita nuova nella Pasqua del Signore e apre alla gestazione di questa Pasqua nella storia di ciascuno. A questi luoghi liturgici viene aggiunto in questa occasione la fiamma, che rimanda al fuoco che ha rotto le tenebre della notte a Pasqua. Il cero, o appunto un richiamo del cero, il calore e la luce di quella fiamma che è stata accesa la notte di Pasqua, hanno dischiuso la speranza per sempre. E viene posta anche qui, accanto al corpo di chi sta per prendere l'ultimo saluto, per ricevere l'ultimo saluto della comunità. Il rituale per sé prevede anche che sopra la bara possano essere posti alcuni segni, tipicamente cristiani. Scrive: sopra il feretro si può posare il Vangelo, o la Bibbia, o una croce. Se la croce dell'altare è ben visibile, non è necessario metterne un'altra accanto al feretro, ma appunto anche la croce sta lì. E questi segni, che sono anche stavolta poveri e tuttavia estremamente eloquenti, soprattutto se dicono la verità di ciò che il defunto ha vissuto e di ciò su cui ha appoggiato la vita, possono dire ancora tanto in questo momento. Sono capaci di dire di una tenerezza e di una speranza insieme. Certo, anche qui non così facili da cogliere nella loro pregnanza dalla nostra cultura, che è abituata a dare valore ad oggetti e realtà ben più immediati, meno ricchi simbolicamente, meno capaci di dire la speranza e il cammino di tutta la comunità. Altri oggetti sulla bara appunto rischiano di nascondere, di non dire comunque in pienezza ciò che sta avvenendo. Tra i gesti che dicono nel rito l'importanza data al corpo sta anche il fatto che esso venga accolto e accompagnato con cura lungo tutti i momenti del rito stesso, da quando viene portato dalla casa alla chiesa a quando viene accolto in chiesa, fino al saluto dentro il cimitero. E poi ci sono i gesti compiuti durante l'ultima raccomandazione, il commiato, attraverso l'acqua del battesimo, l'incenso, il canto. Il corpo, lo dicevamo già prima, sta al centro, perché è rimando alla totalità della persona, è presenza dell'uomo, centro delle relazioni, tu al quale si è detto e si è consegnato il tu di Dio, spazio nel quale si è consumato l'incontro con lui e con i fratelli, è polvere del suolo, accarezzata dalle mani tenere di Dio che lo ha plasmato, che un giorno ha soffiato in lui il suo respiro, il suo spirito. Ora tutto viene riconsegnato a lui. È questa la consapevolezza che ci consegnano le scritture. Ne ascoltiamo alcuni stralci dal libro della Sapienza, dal libro di Giobbe, e sentiremo che sono testi non scontati, soprattutto il testo di Giobbe, che ci dice anche la fatica di questo consegnarsi, di questo riconoscere in lui, nel Signore della vita, la radice della vita. E poi il testo della lettera agli Ebrei, in cui ci viene detto del corpo che per Gesù diventa la risposta, diventa il sì al progetto d'amore del Padre, diventa il luogo nel quale si dice l'amore per i fratelli.
Anch'io sono un uomo mortale, uguale a tutti, discendente del primo uomo plasmato con la terra. La mia carne fu modellata nel grembo di mia madre. Nello spazio di 10 mesi ho preso consistenza nel sangue, dal seme d'un uomo e dal piacere compagno del sonno. Anch'io alla nascita ho respirato l'aria comune e sono caduto sulla terra, dove tutti soffrono allo stesso modo. Come per tutti, il pianto fu la mia prima voce. Fui allevato in fasce e circondato di cure. Nessun re ebbe un inizio di vita diverso. Una sola è l'entrata di tutti nella vita, e uguale ne è l'uscita. Le tue mani mi hanno plasmato e mi hanno fatto, integro in ogni parte. E ora vorresti distruggermi? Ricordati che come argilla mi hai plasmato. Alla polvere vorresti farmi tornare. Non mi hai colato come latte e fatto cagliare come formaggio. Di pelle e di carne mi hai rivestito, di ossa e di nervi mi hai tessuto. Vita e benevolenza tu mi hai concesso, e la tua premura ha custodito il mio spirito. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà.
Misericordias Domini.
Normalmente, durante il funerale, viene celebrata l'Eucarestia. Essa resta il cuore di tutto il rito, capace come è di raccogliere in sé la vita di chi ci ha lasciato e di collocarla dentro la Pasqua del Signore. Non è così scontato per noi che questo avvenga, non ci è facile comprenderlo e viverlo. La difficoltà di leggere abitualmente la vita dentro un orizzonte credente, la fatica che facciamo a comprendere e a vivere l'Eucarestia e a legarla all'esistenza, la difficoltà del rito a farsi parlante per l'uomo di oggi, fanno sì che si mantenga una certa distanza tra coloro che vi partecipano e il rito stesso, anche nel momento del funerale. Talvolta si percepisce proprio la difficoltà di questo. Diventa allora importante la cura dello stile celebrativo e l'attenzione alle parole pronunciate durante il rito. La preoccupazione di mantenere uno stile sobrio e attento ai vissuti delle persone, il tentativo di rimandare il senso del rito, la partecipazione cordiale almeno di qualcuno della comunità che faccia sentire la presenza della comunità e che curi la liturgia, sono i tentativi piccoli ma reali di superare almeno in parte questa distanza che comunque almeno in parte rimane sempre. Durante la liturgia funebre un posto particolare assume la proclamazione delle scritture, la proclamazione della parola di Dio. Essa dà un tono particolare alla celebrazione ed è per questo che diventa importante la scelta dei testi delle scritture e la determinazione del tono dell'omelia. Del tono e dello stile dell'omelia. Dipende in gran parte da questo e dalle modalità con quale si interpreta un po' tutta la celebrazione, che la celebrazione stessa diventi momento ricco dal punto di vista antropologico e possa anche solo aiutare ad aprirsi alla speranza dischiusa dalla Pasqua. È importante per questo, normalmente, almeno lì dove è possibile, il dialogo con i parenti. Questo diventa sempre un momento importante quando si prepara il funerale, no? La possibilità di condividere qualcosa dei vissuti di quei momenti. In alcuni momenti questo può avvenire in maniera più profonda, in altri avviene in maniera magari più stringata, più veloce, proprio anche per circostanze o per situazioni diverse. Ma il fatto di poter intrecciare un dialogo con i parenti diventa momento importante, no? Per rileggere i vissuti e per tentare di intrecciare, no? Con la scrittura, con i testi delle scritture, con la parola. Penso che questo sia insieme, certo, funzione e compito di chi deve presiedere il funerale, ma sia compito anche della comunità, sia impegno da assumere un po' anche insieme, anche nel tentativo di accompagnare questi momenti. Per quanto riguarda l'omelia, il rituale sottolinea molto spesso, ripetutamente, che nella breve omelia si deve evitare la forma e lo stile di un elogio funebre. Pur senza dirlo in maniera diffusa, viene evocata la difficoltà e la preziosità di quel momento. L'omelia è chiamata a dare voce al vissuto e a rileggere le scritture dentro il contesto della vita di chi ci ha lasciato ma anche di chi continua a vivere. È chiamata a dare voce al dolore ma anche alla speranza che sta racchiuso dentro la Pasqua. È chiamata ad essere riferita a una vicenda particolare senza diventare appunto elogio di una persona. È chiamata come sempre a legare il rito e la comunità. anche il continuo ricordo, no, che si è mosso attorno appunto a chi è morto, eh? Nell'omelia in qualche modo può trovare eco, può trovare riverbero e può trovare il tentativo di aprirsi all'orizzonte della speranza e può tentare di passare attraverso il crogiuolo delle scritture. Tutto questo domanda comunque molto tatto e richiede rispetto profondo. Il rituale stesso, riferendosi di fatto in maniera particolare ai preti e all'omelia, sottolinea che essi hanno il dovere, dice, da una parte di rianimare nei presenti la speranza, di ravvivare la fede nel mistero pasquale e nella risurrezione dei morti. Dice, lo facciano però con delicatezza e con tatto, in modo che nell'esprimere la comprensione materna della Chiesa e nel recare il conforto della fede, le loro parole siano di sollievo al cristiano che crede, senza urtare l'uomo che piange. E mi sembra molto suggestivo, molto bello questo, no? Il rispetto profondo, il tentativo sì di dire una speranza, ma appunto puoi dirla se abita l'umano della morte, se abita anche la fatica di abitare quel momento, se abita il dramma, il dolore, l'incapacità di capire, la rabbia di quel momento. Sono soltanto alcuni accenni che ci aiutano, però penso a entrare un po' dentro la fatica e dentro la bellezza del rito cristiano. E ci fermiamo ancora un attimo, siamo verso la conclusione, sull'ultima raccomandazione, il commiato. E l'Eucarestia termina così nei funerali, termina con il saluto che la comunità rivolge a chi ormai sta per riprendere il cammino per l'ultimo passo della vita. E anche qui sta scritto: dopo la messa esequiale si compie il rito dell'ultima raccomandazione e del commiato, del saluto. È un rito che non va inteso come una purificazione del defunto, implorata con la celebrazione dell'Eucarestia, ma come l'ultimo saluto rivolto dalla comunità cristiana a un suo membro, prima che il corpo sia portato alla sepoltura. È vero che c'è sempre nella morte una separazione, ma i cristiani, membri come sono di Cristo e una sola cosa con Lui, non possono essere separati neppure dalla morte. Eppure in quel momento c'è bisogno di salutarsi, c'è bisogno di dirsi anche con dei gesti, con delle parole, che ci si separa. E sappiamo tutti bene come, anche da un punto di vista umano, dal punto di vista delle relazioni, quanto è importante salutarsi. E possono rimanere dei drammi profondi dentro il cuore quando non ci si saluta, quando ci si separa e quella separazione sembra proprio solo un abbandono. Bisogna avere l'occasione, la possibilità di dirsi e di esprimersi il saluto, di dire umanamente che ci si stacca e ci si separa. E talvolta lo diciamo anche noi, anche di fronte a chi sta morendo, no? Che bisogna lasciarlo andare, che bisogna salutarlo perché possa partire in pace. Ma lo viviamo appunto anche nelle separazioni nostre più normali, più quotidiane della vita. E qui alcune parole e alcuni gesti poveri, fragili, come sono tutti i gesti della liturgia per tanti aspetti, ci consegnano questo ultimo saluto. Sono un ultimo abbraccio a colui che ci ha lasciato e vissuto, così vuole essere almeno, con affetto e delicatezza, con profondo rispetto. Portano in sé, insieme, il sapore della consegna di chi ci ha lasciato alle mani tenere del Padre. I gesti che abitano questo momento sono insieme essenziali e densi. Dentro la cornice del silenzio, come grembo che tutto custodisce con sobrietà e rispetto. Prima di tutto l'acqua del battesimo, alla conclusione si ritorna all'inizio, quasi a riassumere tutta una vita. Si ritorna a quando siamo stati immersi dentro la morte e la risurrezione di Gesù, a quando siamo stati consegnati al grembo dello Spirito nel battesimo. Quell'acqua di vita, posta sopra il corpo arido, ridice speranza di vita, ridice l'acqua del grembo, ridice la possibilità della vita, il dischiudersi della vita. Noi normalmente, tra l'altro, incominciamo a porre l'acqua dai piedi di chi è morto, quasi a dire che appunto in questo ultimo cammino anche i piedi sono bagnati dall'acqua della vita e ci si può rimettere in cammino. Ci si può affidare alle mani forti del Padre, così. E poi l'incenso, il profumo dell'amore e della tenerezza, quel profumo che riveste di dignità e di rispetto quel corpo senza vita ormai, non cessa di essere luogo prezioso, lo dicevamo, nel quale si è giocato l'amore. Non cessa di essere spazio nel quale si sono detti la ricerca della vita e del senso. Non cessa di essere corpo abbracciato ancora adesso dalla tenerezza e dalla cura del Padre e del Figlio e dello Spirito. L'incenso dice insieme del profondo rispetto, della devozione, no? L'incenso lo si usa nella liturgia per i luoghi fondamentali, per i luoghi simbolici, per il corpo, che è il luogo in cui abita Dio. Ed è insieme il luogo del profumo, l'incenso è il profumo. Sarebbe interessante ripercorrere un po' tutti i percorsi biblici che ci parlano del profumo, no? Il profumo lo trovi nel Cantico dei Cantici, è il luogo dell'amore, è il dirsi della tenerezza. Lo ritrovi lì dove si prepara la morte di Gesù, ma ancora una volta per dire della tenerezza di Maria o della donna che sparge il profumo sui piedi o sul capo di Gesù. Ed è il linguaggio dell'amore, della tenerezza. Lo ritrovi nei magi che portano al bambino il profumo. E qui, appunto, avvolgono anche la vita che ormai se n'è andata, avvolgono quel corpo. E anche qui, in contrasto con il decomporsi della morte, c'è il profumo della tenerezza e della vita. E poi su questo corpo allora si può cantare insieme la fiducia, la tenerezza, la speranza, quasi a rafforzare insieme nel canto il cammino di tutti, come ci si sostiene quando si attraversano momenti di paura o quando ci si trova insieme per vivere insieme la festa, per la vendemmia, o per la festa, per la gioia di trovarsi insieme. Il canto accompagna anche il cammino, accompagna l'ultimo cammino. Vogliamo affidare alle parole del rito, attraverso due dei tanti testi che vengono proposti, ancora il ridirci qualcosa su questi segni. Sono testi molto semplici, non sono ricchissimi, però ci lasciano intravedere qualcosa di significativo. Li ascoltiamo.
Dopo aver elevato la nostra fiduciosa preghiera, in suffragio del nostro fratello, gli rivolgiamo ora l'estremo saluto. Lo aspergiamo con l'acqua del battesimo. Onoriamo il suo corpo con il profumo dell'incenso che sale a Dio con la nostra preghiera. Lo salutiamo con il canto della nostra fede, nell'attesa di innalzare con Lui l'inno che dall'eternità risuona nelle sedi celesti. La nostra sorella si è addormentata nella pace di Cristo. La sua lunga esistenza terrena è giunta al termine. Ora è accolta nella pace dei giusti. Il Signore, che ci insegna a contare i nostri giorni, le doni l'eternità felice. L'acqua del battesimo e il profumo dell'incenso che accompagnano il commiato siano memoria dell'amore di Dio, riversato nei nostri cuori con il sacramento della rigenerazione e segno di quel sacrificio di lode che è la vita del giusto.
E poi, dopo questi gesti, le parole ultime della consegna, solenni, ricapitolazione di una vita e consegna dell'esistenza totale, così come essa è. Mi permetto di leggerle così come stanno scritte. Penso possiamo ritrovare in esse davvero il ricapitolarsi della vita. È il grazie che tutta la comunità dice al Padre per ciò che ha regalato a quel fratello, a quella sorella, e per ciò che attraverso di lui, attraverso di lei ha donato alla comunità. Ed è davvero un po' il consegnare nelle sue mani quella vita. E proprio anche per questo che rimane sempre denso il fatto di celebrare come comunità il saluto di una delle persone che ci sono care. Nelle tue mani, Padre clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello o della nostra sorella, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo, con Lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, Signore, per tutti i benefici che hai donato al tuo servo, alla tua serva in questa vita, segno della bontà, della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, Ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a lui, a lei, le porte del paradiso. E a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con il nostro fratello, con la nostra sorella. Preghiera di consegna, di affidamento, di speranza, di rimando alla possibilità dell'incontro. In una delle introduzioni che vengono proposte nella liturgia sta scritto in maniera anche molto forte questo. Sciogliamo ormai questa assemblea, ma sappiamo di poterla ricomporre un giorno, nelle modalità più diverse, non sappiamo come, ma appunto nella speranza di ritrovare i legami, di ritrovare l'abbraccio, di ritrovare l'incontro. E nelle parole che abbiamo ascoltato sembra di risentire le parole di Simeone, eh? Ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace, con quell'abbraccio che Simeone vive con il bambino Gesù, e lo pregheremo tra poco alla conclusione della compieta. Simeone che prende tra le braccia il bambino, ma che in realtà è preso tra le sue braccia, ed è quello che noi pure facciamo, consegnando alle mani del Signore chi ci ha lasciato.
Nada te turbe, nada te spante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te spante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te spante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te spante, solo Dios basta.
Si è pronti ormai per l'ultima consegna di sé, la consegna alla terra o al luogo della sepoltura. L'ultimo cammino, quello al cimitero, porta anche fuori dalla chiesa il sapore della consegna, anche se non toglie per noi la fatica del distacco, abbracciato certo dai gesti, dalle parole compiute, dall'incontro e dall'abbraccio con la comunità. Non mi fermo molto su questo, ci siamo già dilungati. Le brevi preghiere che accompagnano l'ultimo momento riprendono il senso delle preghiere e i gesti posti alla conclusione dell'Eucarestia nelle esequie. A concludere ormai ciò che si è iniziato, anche qui c'è lo spostamento dalla chiesa al cimitero, lo ricordavamo già ieri sera, nelle maniere quotidiane nostre, del nostro muoverci. E poi, appunto, gli ultimi gesti, le poche invocazioni, la preghiera semplice, il segno dell'acqua e il saluto. Ci sarebbe tutto un discorso poi da fare anche sul senso della consegna alla terra o della tumulazione o della cremazione, ma qui appunto domanderebbe anche una riflessione ulteriore. Penso lo comprendiamo dalle modalità solite con cui la liturgia costruisce il discorso della preferenza, della maggiore forza simbolica che ha la sepoltura rispetto alla cremazione, pur con tutto il rispetto e tutta l'attenzione che la Chiesa comunque riserva anche alla cremazione. La tradizione, i gesti compiuti sul corpo di Gesù, ma anche lo sviluppo della cultura nostra ci porta nella direzione della tumulazione, senza escludere il resto, ma appunto su questo magari si potrà parlare un'altra volta. Mi permetto di concludere richiamando i versetti del Vangelo che abbiamo ascoltato prima, all'inizio, in quel consegnarsi di sé, del chicco di grano, alla morte. Lì Gesù rilegge la propria vita, lì rilegge il proprio consegnarsi e rilegge insieme la speranza della vita. Un'immagine che non toglie il dramma del morire, ma non lo abbandona a sé solo. E poi concluderemo con la preghiera di Simeone, la preghiera della consegna di sé alle mani del Padre. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Dio di verità, tu mi hai redento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ci mettiamo in piedi.
Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
Ora lascia, Signore, che le tuo servo fadi in pace secondo la tua parola.
Perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli.
Luce per illuminare le genti, e gloria del tuo popolo Israele.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
Preghiamo. Ascolta, o Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te. nella fede del Signore risorto e conferma in noi la beata speranza che insieme ai nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
Salve Regina, Mater misericordiae,
vita dulcedo et spes nostra salvator, ad te clamamus,
ma penso l'abbiamo riconosciuto l'opera che è stata proiettata e che ci rimanda fortemente alla creazione dell'uomo dalla terra, è una delle più belle raffigurazioni della creazione, è presa dalla cattedrale di Chartres, e penso la possiamo portare con noi con quella carezza con cui l'uomo è consegnato a se stesso, no? Così come possiamo portare con noi lo sguardo del monaco di ieri sera, che è davvero sguardo di speranza, e lo ritroveremo tra l'altro su Comunità Redona. Grazie della condivisione, della partecipazione, della preghiera vissuta insieme, e buonanotte.